Noi ci siamo messi in contatto col nostro ospite Tommaso Pincio, che saluto. Buongiorno, buongiorno. Ci sente?
Sento benissimo e vi auguro buona giornata anche a voi.
Bene, allora noi parliamo della notizia che è stata diffusa sabato scorso, della morte dello scrittore britannico Martin Amis, morto per le conseguenze di un tumore. Aveva 73 anni, scritto una quindicina di romanzi, ma anche saggi e memoir, partecipando con la propria opinione ai dibattiti sull'attualità, sulla storia, in particolare sul rapporto dell'Occidente e delle sue società. Poi con gli sviluppi culturali e politici del Novecento, eppure con l'inizio di questo millennio. Ricordo che come romanziere ha pubblicato Tutti da Einaudi e spesso con la traduzione di Susanna Basso, Altra gente, Money, London Fields, La freccia del tempo, L'informazione e ultimo romanzo Futuro anteriore. E allora noi, per ricordare la figura, appunto, abbiamo la figura di Martin Amis, abbiamo appunto Tommaso Pincio, che è scrittore. Il suo ultimo romanzo è Diario di un'estate marziana, insomma lei è anche traduttore e critico letterario. Ecco, dopo questa introduzione direi che potremmo partire dal ruolo pubblico di Amis, no? Facevo accenno di questo suo ruolo, quanto è importante comprendere, no, il senso di questo engagement per capire e per leggere Amis, secondo lei.
Allora, guardi, mi viene in mente, ahimè, una coincidenza, una serie di coincidenze. Una personale, sabato pomeriggio mi trovavo in un caffè con un'amica e parlavamo di diverse cose, tra cui anche, casualmente, della difficoltà di essere giovani e tentare una strada già imboccata con grande successo dal proprio padre. Sapete bene che quasi sempre i figli di padri geniali devono affrontare un destino di sofferenza, accettare di non essere all'altezza del proprio genitore, confrontarsi con un mondo che li paragonerà al padre, ed è la via più sicura, almeno una tra le più sicure, per il fallimento. Sembra quasi un'equazione: padre mediocre, figlio con buone probabilità di diventare migliore se non un genio; padre geniale, figlio quasi certamente condannato a essere un mediocre. Ecco, Martin Amis è l'eccezione che conferma la regola. E, visto che questo era l'argomento della conversazione con la mia amica, ho fatto il nome di Martin Amis. E quando l'ho lasciata e l'ho salutata e sono tornato verso casa, ho guardato il telefono e ho scoperto che Martin Amis, che avevo pronunciato mezz'ora fa, era morto. Ovviamente mi si è gelato il sangue e poi mi sono reso conto anche che Amis era morto di un cancro all'esofago, proprio come Christopher Hitchens, critico letterario senza molti peli sulla lingua, come Amis, grande amico di Amis, forse il suo più grande amico. Di lui Amis diceva che era l'unica persona con cui riusciva a essere completamente onesto. E Hitchens, tra l'altro, è sulla copertina della versione inglese dell'ultimo libro di Martin Amis, Inside Story, che da noi arriva con il titolo La storia da dentro, altra coincidenza perché è uscito proprio in questi giorni in Italia. E poi c'è un'ultima coincidenza che mi viene in mente e che va sottolineata, e cioè che Amis è morto a 50 anni esatti dall'uscita del suo primo libro, il dossier Rachel. E qui vengo alla sua domanda, perché 50 anni di vita letteraria è un fenomeno fuori dal comune. Per capirsi, grandissimi scrittori come Dickens o Harry James, che hanno lasciato un'opera vastissima, hanno avuto una vita letteraria di poco superiore ai 30 anni. Ecco, in questi 50 anni di vita letteraria, gli amori, le relazioni familiari, anche gli aspetti secondari, se non triviali, per molto tempo la stampa si è fissata su un problema di dentatura di Martin Amis, sono stati un oggetto di interesse quasi maniacale per la stampa inglese, inclusa quella popolare dei tabloid, cioè della stampa scandalistica. Ecco, Quindi accanto a un Martin Amis pubblico, all'uomo controverso, l'uomo chiacchierato, spesso criticato in viso per le sue opinioni, me ne ricordo una che ha fatto tanto discutere sull'allestimento di cabine telefoniche per iniziare un programma di eutanasia delle persone anziane, che ovviamente ha creato parecchi commenti. Ecco, Martin Amis poi ha vissuto anche una vita per diventare un grande scrittore. Ecco, questo conflitto, contrasto, confronto tra il Martin Amis privato e il Martin Amis pubblico, poi lo ritroviamo nella sua opera e nei suoi romanzi, dove spesso torna il tema del doppio, della coppia, dei gemelli, degli scrittori amici e nemici. E
E
direi che
quindi
questo è un.
il doppio gemelli amici nemici, lei ci sta dicendo fra i caratteri, no, della sua narrativa, e secondo lei c'è invece un carattere principale, dicevamo anche, no, sguardo caustico sulla società inglese, ma anche non solo. Lei come definirebbe il tratto principale, il carattere principale della narrativa di Martin Amis?
Allora, lui, nel 1985, che è l'anno in cui ha pubblicato il romanzo che poi è diventato il romanzo che ha segnato un'epoca, quello che praticamente lo ha imposto all'attenzione della scena letteraria.
Money.
Sì, Money, lui si è definito un sentimentale, sembra un po' un paradosso pensando a una figura come quella di Amis. Lui diceva: vengo spesso accusato di concentrarmi sugli aspetti truci e repellenti della vita, ma io mi sento di essere molto sentimentale. E poi aggiungeva: chiunque legga i tabloid si scontra con orrori molto più grandi di quelli che descrivo io. Ecco, io direi che questa inconsueta forma di sentimentalismo mascherata da apparente cinismo sia un carattere ricorrente e dell'opera di Amis e dell'uomo di Amis.
Di
Direi
Amis.
che questo suo modo, sì, direi che questo suo modo di essere, sì, mi perdoni.
Quindi un po' un cupo-umorismo, potremmo dire, una sua caratteristica per così ricordarlo in modo, forse anche per semplificare molto, certamente, però a volte le
Sì.
semplificazioni sono poi le cose che restano, no? Un po' in testa, no? Troppo. Ma
Non bisogna
possiamo
mai
almeno dire che
disperare.
era una sua caratteristica, forse, no? Per esempio, quando scriveva su temi come anche l'Olocausto, quindi molto seri,
L'Olocausto.
molto difficili veramente da affrontare, no? Perché anche lì sull'umorismo è veramente molto, molto delicato. Ma quindi, come lo definirebbe, se vogliamo usare proprio un termine?
Beh, lui si definiva uno scrittore comico. Si
Scrittore
definiva
comico.
uno scrittore comico i cui principali interessi erano il dolore, l'angoscia, la delusione. Non sono parole mie, sono parole sue. Il comico, ovviamente, inteso come grottesco, che serviva a rendere palpabile la manifestazione del lato oscuro. Lei prima citava l'Olocausto, altra coincidenza, nei giorni scorsi, anzi ieri credo, al Festival di Cannes si è proiettato l'ultimo film di Jonathan Glazer, che è tratto appunto da un romanzo in cui Amis affronta la questione dell'Olocausto. Chi ha visto il film parla di un film molto luminoso, pieno di fiori, idilliaco. Ecco, probabilmente se è così riflette lo spirito del romanzo, che è un romanzo comico, una commedia, più che comica, una commedia.
Ha detto il titolo, mi scusi, che mi è sfuggito.
La zona di interesse, no, forse non l'ho detto,
Ecco,
forse non l'ho detto.
la zona
La
di
zona
interesse.
di interesse è una commedia romantica, amorosa, piena di umorismo inglese, e questo umorismo inglese è messo nella bocca dei personaggi del romanzo, che sono spesso dei nazisti. Per questo è stato molto criticato Amis, e come è stato criticato e discusso per il fatto di avere ambientato una storia all'apparenza così frivola a due passi, perché accanto a alla scena del romanzo c'è un campo di sterminio. Verrebbe in mente La vita è bella di Benigni, no?
Ah, sì.
Come tipo. Però mentre Benigni tendeva ad una forma di poesia e di riscatto, in Amis questa cosa
Non c'è.
non c'è. Lui proprio mette in scena un mondo dove il comico serve a mostrare un mondo completamente rovesciato, il brutto diventa bello, il bello diventa
Diventa
brutto, il giusto
brutto.
diventa. Sì, in questo però è molto inglese Amis, perché c'è una lunga tradizione che va dal Tristram Shandy di Laurence Stern fino ai Monty Python. Mi viene da pensare, come dire, un po' questa una
Questa sì,
sensibilità
anche
quasi
banalmente,
punk,
no? Quando
no?
si dice l'umorismo inglese, anche appunto, anche magari
Sì,
anche un po' banalmente, ma nel
esattamente.
senso che lo riporta. Ma a proposito, sta per arrivare in libreria La storia da dentro, no? Dove Amis è alle prese con una sorta di autobiografia romanzata e lui prende se stesso come oggetto letterario. Ecco, che importanza ha questo aspetto della sua attività letteraria? Come lo possiamo interpretare?
Ha un aspetto enorme. Ha un aspetto enorme perché non è la prima volta che Amis fa qualcosa di questo tipo. Una ventina d'anni fa, più di 20 anni fa, aveva pubblicato un romanzo intitolato Esperienza e quella era sì presentata come una vera biografia in cui Amis si misurava con i ricordi, le ossessioni, il rapporto con il padre, il matrimonio finito presto e male dei genitori e altre vicende. Qui fa un salto perché. Nella versione inglese, in quella italiana non è così, ma in quella inglese, la copertina della versione inglese mette scritto grosso a novel, cioè un romanzo. Con sopra in copertina, come dicevo anche prima, la foto è di Amis e del suo amico Christopher Hitchens, no? Quindi il lettore si trova di fronte a questo dubbio, come si fa a leggere nei termini di un romanzo un libro che è palesemente un'autobiografia, per cui c'è sempre in Amis
Questo
questo
conflitto, insomma.
continuo passaggio, questo continuo passaggio da un mondo ad un altro. E secondo me in questo Amis ha fotografato già a partire dagli anni Ottanta, perché lui comincia in quel momento lì a fare certe cose, a superare. Lui viene spesso definito, qualcuno ha detto che Amis è stato la versione punk. O meglio, diciamo la versione migliore di Vladimir Nabokov, che è stato un grande maestro per Martin Amis, che la generazione punk ha prodotto. In un
La
certo
versione punk
senso,
di Nabokov.
sì, la versione punk di Nabokov, sì. Però più che questo, io fisserei l'attenzione sul fatto che Amis ha superato il problema del postmoderno, che era quello dell'ambiguità e della confusione tra realtà e finzione, mettendo al posto di questi due poli lo spazio pubblico e lo spazio
Spazio
privato.
privato,
Siamo
sì.
partiti da lì e lì stiamo tornando, come vede.
Certo, e adesso perché dobbiamo concludere questa nostra conversazione, domanda classica ma importante, no? Quando muore un autore anche della sua portata, ricordare che posto occupa, no? Nella letteratura inglese contemporanea e insomma che cosa è utile trattenere della sua opera.
Allora, mi viene in mente che proprio ieri o l'altro ieri Geoff Dyer, quindi uno scrittore che è tra i 50 e i 60 adesso, scriveva, credo sul Guardian, che le generazioni più giovani, le persone più giovani, chi ha meno insomma di 50 anni, non può rendersi conto quanta soggezione avessero gli scrittori e anche i lettori della figura di Martin Amis negli anni 80 e 90. Penso che abbia molta ragione, perché oggi apparentemente la figura di Amis è sottovalutata, è meno considerata rispetto all'importanza che ha avuto. Ci
Che ha
troviamo invece
avuto.
di fronte, sì, di fronte a un classico. Amis, proprio nella questa biografia romanzata, La storia da dentro, a un certo punto dice che gli scrittori muoiono due volte, La prima quando muore il corpo, la seconda quando muore il talento. È però un modo, come dire, un po' strano di porre i termini, perché teoricamente dovrebbe prima morire il talento e poi morire il corpo. Però se pensiamo al fatto che gli scrittori vivono un po' come fantasmi, cioè come ospiti sgraditi o non troppo graditi dei loro libri, come se i libri non vedessero l'ora che gli scrittori se ne vadano e potessero campare da soli, esistere da soli nel mondo. Ecco, questa frase di Amis acquista una verità profonda, quindi direi che sì, muore prima il corpo e poi il talento, e direi che il talento di Amis è sicuramente ancora vivo, anzi vivissimo, lo resterà ancora a lungo e tocca anche a noi però coltivarlo e farlo nostro.
Certo, leggendo ancora le sue opere e
Esattamente.
continuandone a parlare. Grazie molte, Tommaso Pincio, la ringraziamo.
Grazie, grazie a voi,
Grazie.
buona giornata.
Abbiamo ricordato la figura di Martin Amis, morto settimana scorsa a 73 anni.